18:36, vi ricordo questa sera 21:45 Milan-Atalanta, riapre il 36esimo turno della nostra Serie A, il match tra, se vogliamo, le due squadre più in forma, le migliori post-lockdown. Ci sono tanti aspetti che però riguardano il calcio italiano e non solo che vogliamo affrontare. Ci affidiamo, voce di DAZN, esperto di calcio italiano e non solo, Stefano Borghi con noi. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ma buona serata a voi, ben ritrovati, con piacere.
Allora, caro Stefano, io comincerei dalla Juventus, cercando di, insomma, andare un po' al di là di quello che può essere il modo di così anche analizzare quelle che sono delle difficoltà anche numeriche da parte della Juventus, se paragonate e parametrate rispetto a quello che la Juve è riuscito a costruire in questa striscia che è di 8 scudetti e 3 quarti, mettiamola così. Il primo dato che balza all'occhio è evidentemente, Stefano, la fase difensiva. Già l'anno scorso, con 30 gol subiti alla fine del campionato, la Juventus aveva toccato il suo dato peggiore in questo senso, aveva sempre oscillato tra i 20 e i 27 gol con la gestione Conte prima e Allegri poi. Adesso, se ci basiamo sulla media, la Juventus rischia, tra virgolette, di vincere lo scudetto con più di 40 gol al passivo. Ecco, a tuo avviso, le cause per un numero così spropositato per le abitudini della Juve, dove vanno ricercate?
Ma un po' in tanti posti, mi verrebbe quasi a dire che è un messaggio positivo per il calcio italiano, però sarebbe un'esagerazione. In che senso? Il grande calcio di oggi è un calcio dove si vince segnando un gol in più dell'avversario piuttosto che subendone uno in meno, e la dimostrazione arriva dappertutto, con chiare eccezioni. Però se noi prendiamo le ultime tre edizioni della Champions League, l'anno scorso il Liverpool ha subito 14 gol in 13 partite, l'anno prima il Madrid ne aveva subiti 16 in 13 e l'anno prima ancora quello di Cardiff, il Madrid ha vinto la Champions tenendo la porta chiusa in una sola partita su 13. È un altro torneo, è un'altra cosa, ma è il grande calcio. Per cui prendiamo questa considerazione, poi quest'anno la Liga al Madrid l'ha vinta con una difesa impermeabile, ci sono delle eccezioni. Però il grande calcio di oggi vuol dire ricerca, vuol dire proposta, vuol dire anche coraggio. Non è comunque il caso della Juventus. In questo torneo abbiamo avuto una moltiplicazione dei calci di rigore e credo che sia un tema da affrontare parecchio, la questione dei rigori, la questione di come vengono valutati certi episodi di campo e tutto quello che ne deriva, la questione arbitrale a livello generale. In più, e arriviamo ai discorsi specifici, oltre al fatto che dopo il lockdown si è segnato molto di più, questa squadra non è mai stata davvero la squadra di Sarri, non è mai stata davvero una squadra con un'identità precisa, cosa che è fondamentale nel calcio di oggi, anche a livelli più bassi. Se tu vedi anche le belle sorprese di questo campionato, Sassuolo, l'Hellas, queste squadre sono squadre con un'identità precisa. La Juventus quest'anno non ce l'ha mai avuta, colpa di Sarri, colpa di chi ha costruito la squadra, perché è una squadra che tra l'altro abbiamo indicato come una squadra con una rosa lunghissima, non è vero. Ci sono settori molto scarni, quello dei terzini, anche quello degli esterni d'attacco volendo, per cui questa è un'altra tematica. Oggi i mirini sono tutti su Sarri, ma i mirini devono essere puntati generalmente. Io oltretutto ho sempre visto un allenatore con un'idea, e l'hai preso per quello, perché ha un'idea di gioco, un'idea ben precisa, ha dei meccanismi molto specifici il calcio di Sarri. È una squadra che non li ha mai seguiti, non li ha mai fatti. Adesso non so se ci sia un discorso di discrepanze, di non accettare delle cose, questo non lo so, però non è mai stata una squadra di Sarri. Chiudendo il discorso difensivo, Giorgio Chiellini non lo può regalare nessuno, neanche a quest'età. Avere Chiellini o non avere Chiellini è un'altra cosa, e De Ligt è riuscito a crescere molto all'interno della stagione, ma Chiellini non lo può regalare nessuno.
E poi invece, Stefano, un altro aspetto che a mio avviso rappresenta, questo sì, una vera e propria discrepanza rispetto alla Juventus che abbiamo conosciuto soprattutto con Conte, ma direi anche in modo importante con Allegri, è il contributo dei centrocampisti. Il centrocampo penso sia uno dei primi insegnamenti anche per i bambini che si affacciano alla scuola calcio. È il reparto che rappresenta un po' la molla positiva o negativa per le due fasi, ma sulla fase offensiva e sull'apporto del centrocampo alla fase offensiva, non solo in termini anche di sostegno, di aumento della qualità della manovra offensiva, ma anche da un punto di vista realizzativo, è una Juventus che già dall'anno scorso, ma quest'anno a maggior ragione, dai centrocampisti ha poco o niente. Cioè, quest'anno siamo a 10 gol dai Pjanic, Bentancur, i Ramsey, i Rabiot, i Matuidi. Ricorderai sicuramente la prima Juventus, la Juventus di Conte, credo un anno arrivò anche a sfiorare i 40 gol in tutte le competizioni dei centrocampisti. Siamo su evidentemente altri singoli, però è un reparto che obiettivamente alla Juve quest'anno è mancato anche in questo aspetto. Non so se sei d'accordo.
D'accordissimo, allargo anche il discorso alle mezze punte, perché non, certo, mi sembra che Bernardeschi o Douglas Costa abbiano segnato molto di più, ed è vero, il centrocampo è il termometro della squadra, in questo senso non so se sia colpa di Sarri, ma i due grandi investimenti per restaurare e rilanciare il centrocampo della Juventus sono stati Rabiot e Ramsey, due giocatori che non hanno dato quello che si sperava. È fiorito definitivamente Bentancur, che è per distacco adesso il centrocampista più importante della Juventus, ma anche lui è un giocatore che innanzitutto ha arretrato il proprio posizionamento, e poi in questa fase della sua carriera sta badando ad incrementare la propria sostanza. Io ho l'impressione che siamo di fronte a uno dei grandi centrocampisti del calcio mondiale in potenza, però è l'unica nota positiva del reparto, in questo senso sì, io ho sempre visto una Juventus incompleta, una Juventus fare anche dei risultati, perché poi alla fine dei conti stiamo crocefiggendo una squadra che ha avuto il grande peccato di non aver vinto il campionato con 4 partite d'anticipo, parliamo di questo, cioè, rendiamoci conto. Perché se la Juventus è da crocefiggere, allora poi il discorso, cioè le crocefissioni diventano tante.
Le altre 19, insomma.
E io non sono uno di quelli che pensa che la Juventus vincerà questo campionato per demerito delle altre. Non è così. Si sono migliorate in tante e sono peggiorate tante. La Juventus è stata superiore fin qui a livello di classifica rispetto alle altre. In Champions League è dentro, anche se deve rientrarci un po', è arrivata in finale di Coppa Italia, insomma, stiamo parlando male di una squadra che ha fatto questo tipo di stagione. Detto questo, io ho sempre visto una Juventus incompleta, una Juventus mai piena fino in fondo, come, non lo so, un materassino non gonfiato fino in fondo perché avevi fretta di buttarlo in acqua e non hai spinto quei polmoni. È così. Secondo me ci sono componenti di colpa da parte di tutti, ma quel che è certo è che non ho mai visto la squadra di Sarri, e quanta sia la percentuale di colpa dell'allenatore o quanta sia la percentuale, diciamo, di altri tipi di influssi, è da valutare, ma la squadra di Sarri non lo è mai stata.
Ecco Stefano, abbiamo fatto un punto un po' sulla Juventus, abbiamo sfiorato l'argomento Champions League, che poi riprenderemo più avanti parlando soprattutto delle italiane rimaste in corsa. Mi sposto un secondo in Spagna, perché insomma è finita da poco la Liga, ha vinto il Real Madrid, ma prima ancora di chiederti un commento su questa vittoria dei Blancos, ti giro una domanda di un nostro ascoltatore, che è Davide da Losanna, che chiede quanto vale, a livello tecnico ovviamente non si parla di valutazioni economiche, Emerson, il terzino del Barça che ha giocato in prestito al Betis.
Sì, è in prestito, è un'operazione un po' più ampia, perché è un'operazione congiunta, quindi sembra quasi una vecchia comproprietà. Comunque, parlando di calcio, che è quello che mi viene il valore è significativo, perché è un ragazzo giovane, ma un ragazzo che ha fatto una stagione per me piuttosto prepotente. È un esterno difensivo con caratteristiche offensive, diciamo una sorta di altro Teo Hernandez, seppur con caratteristiche opposte, perché è molto meno potente, ma magari ha qualche puntino in più a livello tecnico, e comunque non ha ancora vestito le maglie che ha vestito Teo Hernandez, però quel tipo lì di terzino, diciamo. Un giocatore che ho commentato più volte, ho visto tante volte, e quest'anno ogni volta mi ha dato sensazioni migliori rispetto alla volta precedente, per darvi l'idea della crescita all'interno della stagione. Per cui è un bel profilo. Secondo me è un profilo anche costoso, perché
molto giovane, peraltro, no?
No, è molto giovane, sì, ma è un profilo da squadra importante. Ed è vero che il Barcellona ha dei diritti, così come gli Albetis, il Barcellona deve anche vendere, però facendo un po' di calcoli, un po' di incastri, magari il Barça vende Semedo e lo tiene per fare coppia di terzini con Sergi Roberto. Detto questo, sono discorsi che mi interessano poco. Il giocatore mi piace, il giocatore quest'anno è cresciuto tanto ed è uno di quei terzini di grande livello tecnico che sono la base del calcio vincente di oggi.
Stefano, a proposito di Spagna, io aggiungerei qualcosa con te anche sul titolo vinto da Real Madrid, in attesa di capire poi come si andrà a evolvere il discorso in Champions League. E anche qui mi piace concentrarmi con te su un aspetto che poi, insomma, andrai tu evidentemente ad allargare, cioè la capacità di Zidane di prendere, di riprendere questa squadra, di portare e di trasformare, quasi trasmutare una squadra che per definizione è la squadra spettacolo, è la squadra dei Galacticos, però la porta a vincere con 25 gol subiti. E questo credo sia un aspetto straordinario di un allenatore che continua, non so come mai, ad essere, credo, fin troppo sottovalutato, perché allena il Real Madrid e allora è tutto
molto facile
e c'è il red carpet.
Ma non è per quello, è perché si guarda troppo poco il calcio e si guarda un po' troppo attorno. Altrimenti secondo me ci sarebbe molta più gente che lo andrebbe a definire il miglior allenatore del mondo, perché i numeri dicono questo. I numeri, poi il calcio non è solo i numeri. Hai centrato perfettamente il senso di questo trionfo del Real Madrid. Zidane è tornato con un obiettivo chiaro in testa: vincere la Liga. Perché Zidane è particolare, perché ha vinto 3 Champions League in fila e nel momento in cui ha vinto la sua terza Champions League di fila gli bruciava quasi di più essere arrivato terzo a meno 17 dal Barcellona. È vero, perché nella testa complessa e straordinaria di quest'uomo di calcio c'è sempre stato il pensiero di dire: la Champions è la Champions, ma il campionato è il torneo della regolarità e la Liga Spagnola è il campionato più difficile del mondo. È chiaramente il pensiero palesato da Zidane. E quindi è tornato per vincere la Liga. È tornato per costruire il suo Real Madrid, perché il Real Madrid con cui aveva vinto prima era evidentemente il suo Real Madrid, ma era anche forse soprattutto il Real Madrid di Cristiano. Lui si è ritrovato con una squadra senza vere e proprie figurine, senza vere e proprie individualità detonanti. Lui voleva Mbappé, voleva Pogba, gli hanno preso Hazard, che è stato tutto tranne che un'individualità detonante. E cosa ha fatto? Ha costruito una squadra splendidamente equilibrata, una squadra che ha mandato in gol in campionato 21 marcatori diversi. Togli i portieri, gli unici della rosa senior che non hanno segnato sono Eder Militao, che fa il difensore centrale, e Brahim Diaz, che ha giocato meno di 60 minuti. Gli altri hanno segnato tutti, con un vice capocannoniere come Benzema, con un stellissimo, un leader, un gran capitano come Sergio Ramos, che fa il difensore centrale e sarebbe stato capocannoniere nella metà delle squadre della Liga. Ma lui ha costruito questo blocco, perché poi il Real Madrid non è neanche una squadra così difensiva. È stato salvato dalle parate del portiere, da grandi prestazioni individuali dietro Sergio Ramos, Varane, Mandi, Carvajal, però non ha mai avuto un atteggiamento difensivo, ha sempre avuto un atteggiamento collettivo, centrocampo centrico quasi. Io ho trovato la splendida opera di costruzione di un allenatore pazzesco. Non c'è al mondo un allenatore con più di 200 panchine che abbia vinto un trofeo ogni 19 partite dirette.
Impressionante.
È impressionante, impressionante. Infatti io ho chiuso la stagione lanciando questo pensiero un po' provocatorio, ma secondo me che può stimolare una discussione divertente in queste notti d'estate. Zidane è quasi più grande in panchina che non sul campo. Ed è insomma facciamo due conti, o comunque può ambire a diventarlo, e può ambire a diventare l'uomo che nella storia del calcio è stato più di tutti grande allo stesso modo in campo e in panchina. L'unico paragone che mi viene è Cruyff. Gli altri o sono stati calciatori inferiori rispetto a Zidane o sono stati allenatori inferiori rispetto a Zidane, tanto per tratteggiare la dimensione della figura.
Stavo appunto per chiederti dove posizionavi Cruyff in questa discussione, però
in finale, cioè, con lui
ci hai già pensato. rimango sempre sul Real Madrid. Il campionato è andato molto molto bene, tornata la vittoria, c'è la Champions, dove si parte da una situazione insomma non facile, perché c'è il Man City che parte da un vantaggio ottenuto peraltro in trasferta, e quindi sarà molto difficile. Ce la può fare? Cosa servirà in più rispetto al Real Madrid che conosciamo?
Ma c'è un problema su tutti, ancora più grande della forza dell'avversario, che è straordinaria, ancora più grande del risultato di andata, è la squalifica di Sergio Ramos. Se il Real Madrid avesse avuto Sergio Ramos, ti dicevo che non ripartiva da 50-50, ma sicuramente
ci si avvicinava.
Ti si avvicinava, perché 10 vittorie consecutive post lockdown non le ha fatte nessuno, le ha fatte il Real Madrid, e lì non c'è stata turnazione, calendario, indisponibilità che abbia tenuto 10 vittorie di fila. Però senza Sergio Ramos è un problema, manca un uomo decisivo sia sul campo che a livello temperamentale. Questo penso che sia il problema più grande di Zidane. Poi credo anche che Manchester City abbia una bella occasione quest'anno, perché anche la preparazione a questa Champions League è stata una preparazione tra virgolette ideale, perché in campionato non aveva molto da chiedere il Manchester City se non di evitare disastri, e così anche nelle coppe domestiche, per cui ha avuto questo avvicinamento alla Champions League con una sorta di lunga preparazione agonistica, cosa che non ha avuto nessun altro. Per cui direi che può essere l'anno del Manchester City, anche perché è arrivato il sollievo dell'annullamento, insomma, della squalifica, e mi sarebbe piaciuto essere nella testa di Guardiola durante il lockdown, perché una testa del genere con due mesi di nient'altro a disposizione se non i pensieri riguardo la stagione, secondo me ha partorito delle cose incredibili, e quindi può essere l'anno del Manchester City, come può essere l'anno del Bayern Monaco, che però arriverà alla Champions League dopo essere stato fermo un altro mese, dopo aver ripreso prima degli altri. Il Paris Saint-Germain arriverà praticamente senza partite agonistiche se non le finali di Coppa Nazionale, che saranno da osservare attentamente. È una cosa tutta nuova, è una cosa anche spettacolare, se vogliamo. Fare delle previsioni è difficile. Tu mi hai chiesto nello specifico di City Real Madrid, sì. Hai detto una cosa molto più vicina a quello che non dice il risultato d'andata, ma senza Sergio Ramos rimane abbastanza favorito il City.
Faccio un piccolo passo indietro alla Juventus, Stefano, perché vorrei tornare un attimo su Maurizio Sarri, perché ripensando a come di fatto tutti noi osservatori, i tifosi, addetti ai lavori, hanno accolto la scelta della Juventus di puntare su Maurizio Sarri, io mi concentrerei soprattutto sul termine, il concetto di aspettativa. C'era un vecchio poeta inglese che diceva: beato l'uomo che non si aspetta nulla, perché non resterà mai deluso. Io vorrei capire da te se il problema intorno al giudizio che si riesce a dare con lucidità, serenità, senza appunto coinvolgere affetti, passioni, tifo o quant'altro, su Maurizio Sarri è più legato in negativo a quanto lontano fosse la storia, la carriera di Maurizio Sarri in fase iniziale, embrionale della sua avventura alla Juventus rispetto alla storia della vecchia signora, o se sono state fin troppo elevate le aspettative, perché troppo elevato è stato il rendimento di quel Napoli che ha creato, forse anche malgrado Sarri, questo concetto di sarrismo che rischia forse di perseguitare l'allenatore più che renderlo così un marchio evidente, un francobollo sulla storia di Maurizio Sarri stesso?
È una domanda fantastica, è molto difficile anche. Anche perché avere lucidità di giudizio adesso nei confronti della Juve mi risulta complicato. Cioè, mi chiedo dove ha sbagliato Sarri, in cosa sono stati chiaramente i suoi errori, e non riesco ad arrivare ad un pensiero sintetico e definito. C'era tantissima distanza fra la Juventus, inteso la storia della Juventus, il DNA della Juventus, le figure abituali della Juventus, e Sarri, inteso la storia di Sarri, il DNA di Sarri e la filosofia di Sarri. L'ho vista come una delle scommesse più grandi, ma non della stagione, dell'epoca recente del calcio italiano, perché riuscire a coniugare questo yin e yang quasi sarebbe stato cosmico, cosa che non è successa, però non è successa. Credo anche che una rivoluzione del genere necessiti tempo e magari anche di un cambiamento all'interno della squadra, perché poi ho visto proprio delle cose differenti. L'idea difensiva di Sarri e il modo di difendere di Bonucci, ad esempio, per fare un esempio, cioè la distanza, Sarri è sempre stato visto come una macchina da spettacolo, ma Sarri ha un sistema difensivo, delle dinamiche ma svizzere al millimetro e che non possono essere sgarrate, e molto diverse rispetto a come ha difeso la Juventus negli ultimi anni con Allegri, anche con Conte, un po' più in basso, un po' con dinamiche diverse. E poi ripeto, la non presenza di Chiellini, sia Chiellini giocatore che Chiellini leader in campo. Non lo so, è una domanda sulla quale riflettere in queste famose notti d'estate, ma vediamo i risultati, perché poi i risultati determinano, specialmente nel club con il motto vincere è l'unica cosa che conta. Quest'anno hanno fatto veramente un rilancio particolare, perché Sarri invece è l'esatto opposto, è uno che ha vinto pochissimo, ma ha sempre fatto contare il proprio gioco e le proprie idee. Vediamo qual è il punto d'incontro di questa prima stagione, e vediamo anche se è una strada che continuerà ad essere, perché io me lo auguro da amante proprio del calcio, perché sarebbe una vittoria del calcio, una vittoria del gioco, una vittoria dell'uomo d'ingegno e della sua filosofia, riuscire a fare grandi cose alla Juventus per Maurizio Sarri. Però è anche vero che insomma i risultati determinano e determinano dappertutto, anche nei club che si presentano come bastioni dello stile, e lo sono anche. E il mio riferimento è al Barcellona, che ha esonerato quest'anno Valverde parlando di dover recuperare lo stile del Barcellona, e invece non è così, hanno pagato i risultati, perché se Valverde non avesse perso all'Olimpico, ad Anfield e al Benito Villamarín, finale di Coppa del Re con il Valencia, quindi tre partite che ha perso ancora prima di quella che l'ha portato all'esonero in Arabia Saudita contro l'Atletico Madrid, che se l'è andata a rivedere, è una partita che in condizioni normali il Barcellona vince con 4 gol di scarto. In una partita del genere può anche capitare che la perdi, ma lui si è esonerato per i risultati, e i risultati, quando sei in quei club lì che devono vincere per forza, determinano.
Mi gioco l'ultima domanda, Stefano, rapidissima, su un altro singolo che collega Italia e Spagna, e che magari tra qualche anno il calcio italiano si renderà conto di aver perso, e cioè Monchi, che lascia Siviglia, va alla Roma, semifinale di Champions, torna al Siviglia, reduce da 2-3 anni, insomma, così di guado alla ricerca di capire su quale lato del fiume dirigersi, torna Monchi, torna alla Champions League con il quarto posto. Cioè, non è un caso, non può essere un caso, no. Invece è una conferma il fatto che il calcio italiano Monchi lo abbia perso.
Sì, non sono ancora sicuro che lo stia rimpiangendo, perché io stuzzico sempre un po' i miei amici romani e romanisti sull'argomento, e io rimango della mia idea e loro rimangono della loro. Probabilmente è anche giusto, perché voi sapete molto bene che la stima che provo io per Monchi e per il suo lavoro. Però Monchi è arrivato in Italia e aveva costruito una squadra fantastica per il calcio spagnolo, come ha costruito quest'anno un Siviglia fantastico per il calcio spagnolo. E oltretutto mi pare che a Roma poi ci siano delle problematiche ben più grandi del lavoro dell'allenatore o del direttore sportivo. Mi sembra anche che chi ha preso il posto di Monchi a Roma come direttore sportivo non sia durato neanche una stagione, per cui c'erano delle problematiche molto grandi. Rimango al campo e sono molto contento che Monchi sia tornato a casa e abbia ritrovato dei risultati, ma non solo, abbia costruito una bellissima squadra, perché il Siviglia di quest'anno è stato il Siviglia della rivalsa di Monchi, di Lopetegui, altro che non è stato trattato molto bene e al quale non è stato riconosciuto il giusto valore, è stato molto trattato male dalla Spagna ed è stato fagocitato dal Real Madrid. Hanno costruito una bellissima squadra, una squadra di qualità ma anche pragmatica, una squadra che sa divertire e che soprattutto perde poco, e una squadra che ha valorizzato poi il genio sul mercato di Monchi, perché prendi Diego Carlos a 15 e oggi è uno dei difensori più inseguiti d'Europa e vale quasi il triplo. prendi Ocampos, lo fai diventare uno dei tre migliori, tre, quattro migliori attaccanti della Liga, che insomma come attaccanti ha un bello scenario.
C'è un bel palco.
Sì, e poi squadre che giocano bene, squadre che è un piacere vedere, per cui ripeto, secondo me può anche darsi che il calcio italiano, nello specifico la Roma, non lo rimpianga fino in fondo, ma può anche darsi che non fosse il suo calcio. Io sono anche sempre molto convinto di questa cosa, ci sono gli ambiti, ci sono grandiosi giocatori, grandiosi allenatori, grandiosi dirigenti trasversali, però ci sono anche figure che hanno la loro tazza di tè. Vi faccio un esempio per cercare di spiegarmi. Immobile nel calcio italiano è un attaccante che determina, 31 gol ha fatto in questo campionato, è straordinario, però è andato in Germania, è andato in Spagna, faceva fatica ad andare in panchina, e non sono sicuro che se andasse a giocare in Argentina farebbe tonnellate di gol, perché magari è uno che ha il suo ambito e lì determina, e lì è uno che ti fa vincere. C'è anche questo da considerare a volte,
una sorta di comfort zone calcistica, mi verrebbe da
adattamento, ma non è niente di limitante, secondo me. Infatti si esagera a volte nel discorso sui sudamericani che arrivano in Europa e magari fanno flop rispetto a quello che facevano in Sud America. Non abbiamo la controprova, io non sono sicuro che tanti buoni protagonisti europei in Sud America andrebbero farebbe a giocare in ciabatte a dominare, anzi non sono poi tanti. Non è niente di limitante, non è niente di vergognoso, di negativo. Anch'io magari mi trovo meglio a cucinare a casa mia piuttosto che a cucinare a casa tua. A casa mia ti faccio un buon piatto da mangiare e a casa tua invece sbaglio qualcosa. Che cosa vuol dire? Poi sei il grande chef che invece cucina bene dappertutto e non è assolutamente il mio caso.
siamo in bella compagnia, Stefano, non c'è dubbio. Un abbraccio forte e grazie mille, Stefano. Continueremo a seguirti. Alla prossima.
A voi, un piacere, alla prossima.
Grazie Stefano.